vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti tra i rifiuti.
Benvenuti tra i rifiuti.
E ribenvenuti tra i rifiuti, abbiamo un po' svegliato col volume alto, puntata numero 58.
Partiamo subito così con un audio che c'è arrivato direttamente dal centro di Verona, da un palazzo del potere che non nominiamo.
Noto palazzo del potere.
Buongiorno. Allora, devo dire che questa mattina sono veramente incazzato, perché abbiamo un sacco di bar, un sacco di ristoranti in giro per la città e ho detto, ieri avevo usato un termine non giuridico, sparpagliatevi, cioè nel senso, l'essere turisti a casa nostra significa anche essere turisti nei nostri quartieri, di modo che, eccole qua, queste sono le foto di ieri sera e l'epilogo è questo. Questa mattina è Piazza delle Erbe, una latrina, siamo sempre molto commoventi, no? Nel dire di quanto è bella la nostra città, di quanto gli vogliamo bene, di quanto l'amiamo, il nostro gioiello, siamo i migliori al mondo, Piazza Erbe, la piazza più bella del mondo, neanche una discarica viene trattata così. In una discarica, io sono stato in più discariche, c'è una pulizia pazzesca, neanche una discarica viene trattata così. Allora, è inutile che continuiamo a dirci di quanto siamo bravi, di quanto siamo belli, di quanto è bella la nostra città, di quanto vogliamo bene, della veronesità. La veronesità non è in una tastiera di un computer, la veronesità è nel rispetto della nostra città, perché questo è uno schifo, questa è una latrina, non è Piazza Erbe. Tutte le cose belle che ogni giorno ci scriviamo dappertutto, quanto siamo belli e quanto vogliamo bene la nostra Verona, l'identità, il territorio, la veronesità non è questa, per dire quanti bravi erano i nostri medici. Ma i nostri medici erano là per salvare le vite. E le chat che ho ricevuto stamattina, i messaggi dei nostri medici, la parola più comune era follia. Scusate, stasera, che sia chiaro, ieri ho fatto l'appello, nei giorni scorsi ho chiesto la responsabilità, stasera ci sarà vigente un'ordinanza, si paga. Chi trasgredisce stasera paga. Da 400 a 3.000 euro. Questa sera chi trasgredisce paga. Da 400 a 3.000 euro. La veronesità è una latrina. Scusate. Una latrina. Scusate, scusate.
E quanto siamo belli e quanto siamo bravi, ma come saprete...
Ma quanto è bella la nostra città!
Quanto sono belle le nostre latrine!
Ma quanto è una latrina tutta sta veronesità, sta retorica della veronesità!
Ma questa discarica quanto è pulita!
Ma quanto è latrina questa discarica! Vabbè, ciancio le bande, come sapete da un po' di giorni siamo tutti un po' più aperti, nel senso che c'è stata la riapertura e che ha portato, diciamo così, a effetti perversi per qualcuno, ma anche noi che piacciono le discariche e siamo stati in molte discariche
tra i rifiuti,
non a caso, e abbiamo trovato questo articolo che ci delucida un po' questo, diciamo, stato d'animo del primo cittadino di questa cittadina, della nostra cittadina. E insomma si riferiva alla serata di sabato,
forse venerdì, credo.
Venerdì, giusto, e si è incazzato di sabato. Venerdì e sabato ha detto: sono molto arrabbiato. Perché qual è il problema, la questione? Ce lo dice Fabiana Marcolini. Se lunedì fosse stato paragonabile a una sessione d'esame, la maggior parte dei candidati non sarebbero stati ammessi oppure bocciati. Perché infatti di solito se non vieni ammesso all'esame sei promosso.
E infatti
giusto?
Sborina sembrava un po' un professore incazzato. È per questo che ha fatto l'appello. Sono un papà. Esatto.
E insomma, vabbè, da Borgo Trento a Borgo Roma, al centro storico, il messaggio è arrivato a tutti, ma per lo più distorto. A giudicare dalle immagini, dalle telefonate al centralino della polizia locale e da quella realtà chiassosa che più che una ripartenza ha creduto fosse un liberi tutti. E insomma, vabbè, la questione era Maraia vicina, soprattutto in Piazza Erbe, bicchieri lasciati per terra, e, insomma, sì, un po' un degheio, Maraia senza mascherina e via dicendo. E non è stato gradito a molte persone, a molti vicini che segnalavano sia alla polizia locale sia all'assessore alla sicurezza Daniele Polato, e è intervenuto in questione anche Zaia, che dice Zaia non ha usato mezzi termini. Ci sono arrivate, ma credo a tutti, decine di foto e video dei centri delle nostre città con movida a cielo aperto, perché di solito la movida è a cielo chiuso, no? Non ho nulla contro la festa, ma divieto di assembramenti e l'uso delle mascherine sono la condizio sine qua non, sono i salvavita per la tutela dei cittadini. In 10 giorni li vedo i contagi, avverte anche lui un po' professore. Se aumentano richiuderemo i bar, ristoranti, le spiagge e torneremo a chiuderci in casa col silicone addirittura.
Boia.
Sì. E dice la Fabiana Marcolini, già i contagi, ma i comportamenti irresponsabili di tutti, senza differenze, mancano di rispetto a chi è stato in prima linea per l'emergenza, a medici e infermieri ai quali la città ha reso onore schierandosi davanti all'ospedale di Borgo Roma con le sirene accese. Quindi dice, contagi o meno, comunque è stato irrispettoso, stare in strada a ciacolare in Maraia è irrispettoso e quindi bisogna continuare a stare distanti, a parlarsi con la mascherina, a bere lo spritz con la mascherina addosso, chiaramente,
con la cannuccia preferibilmente,
esatto, magari col buco, con la cannuccia, non si sa. Vabbè, ma oltre a incazzarsi Sborina e Zaia, si è arrabbiato anche l'assessore alla sicurezza Daniele Polato, che l'altra notte era a casa e riceveva le immagini della movida, perché non si tratta di delatori. Attenzione, la salute è un bene comune che appartiene a ogni cittadino, che è custode garante. Sono arrabbiatissimo. Il primo messaggio che mi sento di condividere è l'invito al buon senso e alla responsabilità, ma se non dovessero venire rispettate, allora verranno irrogate sanzioni. E le sanzioni, appunto, ce le ha mostrate, ce le ha comunicate il sindaco. Dice poi Polato, se questi signori vogliono avere un ticket per la rianimazione nelle prossime settimane, continuino a comportarsi così. E vabbè, insomma,
che è un po' una minaccia più che altro, più che una previsione, sembra.
No, attento che ti pago il ticket.
Tra l'altro, c'è alcune persone passate lì, mi hanno detto che comunque c'era il presidio fisso della polizia in piazza che non diceva niente, quindi probabilmente sì, perché qualcuno ha detto non fate multe perché i bar devono riaprire oggi, quindi non, cioè, mi viene da dire, boh, se era un problema, non che volessi io che la polizia facesse le multe, però potevano sì, benissimo farle, invece che poi fare tutta la pagliacciata dopo le videoconferenza sì, o negli articoli.
Sì, sì, anche perché sono arrivati adesso che da domani ci sono 27 militari, ci saranno 27 militari in più di Strade Sicure, che in realtà è una richiesta che è stata fatta 2 mesi fa, praticamente quando c'era ancora il lockdown, però viene motivata con anche il discorso di Piazza Erbe, dire questi militari servono a impedire scene come quella dell'altra volta, che poi è un po' questa corsa al nemico, che diciamo 2 mesi fa era quello che correva, che andava al parco, adesso invece è quello che va a farsi l'aperitivo, sembra un po' si è spostato, ecco, il non è mai casualmente, o non è mai invece chi ha delle responsabilità a un certo livello, o chi ha scelto piuttosto di tenere aperte le fabbriche, i magazzini nei mesi passati, insomma quello no, quello non è stato un rischio, invece questo sì.
E sì, la scusa è sempre buona per aggiungere militari, insomma.
Sì, che poi comunque Sbuarina ha invitato bene anche in videoconferenza, ha mostrato tante foto, ma nelle foto di Piazza Erbe piena si vedevano comunque una schiera di volanti non da poco, cioè
sì, sicuramente se fosse successo in altre zone, diciamo poco amiche del sindaco, magari l'intervento di queste pattuglie sarebbe arrivato, e anzi forse diciamo l'intervento un po' così paternale di Sbuarina, come se tutti condividessimo le istanze della veronesità, era forse la sentite più come una pugnalata da parte della propria schiera, diciamo dall'ambiente sociale di Verona da cui viene e da cui prende consenso,
stringe i voti, anche perché poi per lui il punto di vista è che dici io voglio riaprire i bar perché c'ho i negozianti che me lo chiedono e che fra l'altro sono quelli che mi votano, e però non posso permettere gli assembramenti per i discorsi diciamo sanitari, anche di immagine per la città di Verona, perché comunque appunto è stato anche un danno di immagine, se vogliamo, dal loro punto di vista, punto di vista appunto dei governanti, perché appunto la Verona che si è comportata bene, ha rispettato le regole,
modello Verona,
e poi appena c'è una riapertura 300 persone in piazza che sembra che
E infatti l'Arena corregge subito il tiro un paio di giorni dopo e ci tiene a fare una gran paginone, il cui titolo è "A Napoli movida fuori controllo, traffico impazzito fino all'alba", e fanno un bel cazziatone a Napoli, così almeno mette un po' di animi d'accordo.
Pesi e contrappesi.
Eh sì, molti gli assembramenti ma poche le multe. Ragazzi senza mascherina, solo 4 esercenti su 201 controllati non hanno rispettato la chiusura delle 23. E nel primo sabato post lockdown, lo stesso, il lungomare di Via Caracciolo è stato preso d'assalto fino all'alba. Conseguenze, traffico in tilt fino alle 4, come testimoniano i filmati girati dai residenti. E niente. A Napoli fuori controllo come Verona.
Erano napoletani i 300 veronesi in piazza a Erbe.
We'll be right back. like you. Ora vanno arruinate, ci torniamo abbracciate, come faccio a te scordare. Sta aspettando una parola, ma se aguardo non sei tu. È la follia, l'amore senza te, che amore è. Che malattia, ma pare non male da pare.
Parliamo ancora di sindaco e di problemi di assembramenti e contagio. In questo, oltre al bar, c'è il problema anche al parco, ai parchetti. Ne avevamo già parlato che non, il comune non aveva aperto i parchi, tranne quelli ovviamente senza cancelli, quindi non chiudibili, in cui erano stati messi però dei nastri bianchi e rossi. E, niente, invece parlando dei parco giochi, era arrivata anche la protesta, diciamo, della sinistra istituzionale, che è in comune, che aveva fatto proposte un po' assurde, se vi ricordate, come quella di mettere degli operatori che gestiscono un po' i bambini, fanno in modo, degli psicologi
esperti dei giochi,
sì,
giocorelloni.
E comunque invece allora lo Sborino ha anticipato questo progetto dei parchi, aprendone però in realtà solo 19, e dice qua che in totale sarebbero 120. Infatti da sabato, questo articolo è di mercoledì, quindi sabato è già passato, i bambini potranno tornare a giocare sulle aree attrezzate di 19 parchi gioco della città. A Palazzo Barbieri si parla di straordinario.
Sì. Cioè un parco su 10 riapre, 9 su 10 rimangono
chiusi. I bicchieri per terra, le bottiglie della birra, capito? No, Maron,
bambini, abbandonati. Questa è una latrina, non è una latrina, è un parco giochi.
Oggi sono molto arrabbiato.
Vabbè, comunque anche se a Palazzo Barbieri parlano di straordinario, qua l'articolo ci dice c'è chi storce il naso, perché i parchi sono appunto 120. Di più, però, dice Sguarina, l'assessore competente Padovani, non si poteva fare. E la colpa è delle linee guida del governo, che effettivamente sono un po' dure, che cioè chiedono che ci sia una sanificazione continua praticamente di, delle aree più toccate, quindi degli scivoli, delle altalene, giornaliera. E questo verrà fatto, però solo nei 19 parchi, non riescono a farlo in tutti i parchi perché la spesa della sanificazione per questi 19 parchi è di 300.000 euro.
Meglio io, non,
per i due mesi prossimi, quindi andando avanti così sono comunque tanti soldi.
Questo è un po' da capire questa cosa, cosa come li sanificano, con l'argento in polvere o
con gli spruzzini?
Con gli spruzzini, tipo il verderame, ma in versione a mucchina.
Tra l'altro sentendo testimonianze di gente, che lavoratori che fanno appunto questa sanificazione, ci hanno detto che è un po' una cazzata, perché in realtà si puliscono, ma non è che sia proprio, cioè dovresti farlo veramente ogni 5 minuti. Comunque vabbè, questa, ci dicono questa apertura è frutto di una collaborazione,
tra sinergie
chi? Tra chi? Tra esercito, vigili del fuoco, alpini e AMIA. Servono tutti questi per sanificare il parco giochi dei bambini, servono loro.
Gli alpini non mancano mai, a quanto pare.
E c'è la grappa.
E niente, alla fine si vantano di essere tra le poche città che hanno aperto i parchi, e boh, questo sarebbe da andare a verificare. E niente.
La vera onesità è una latrina. Scusate. Una latrina. Scusate. La vera onesità è una latrina. scusate, una latrina, scusate.
E con queste illuminanti parole del primo cittadino passiamo al tema un po' più economico-politico, cioè la rinascita, vero, una riparte. Questo è un articolo dall'Arena di sabato 23 maggio, Verona riparte solo se siamo uniti. C'è stata una tavola rotonda a tre, che una tavola rotonda a tre non si era mai sentita, un triangolo.
Però smussato agli angoli.
Sì, una nuova figura geometrica, in cui erano seduti il sindaco, Riello e Nocini, dove Nocini è il presidente della Camera di Commercio, e invece Riello è un altro personaggio di spicco che adesso no, il presidente, il rettore dell'Università di Verona. In collegamento con loro c'erano altre figure di spicco del, diciamo, intelligenza del ceto notabile della città, abbastanza variegato. C'è un elenco anche in questo articolo di chi era in presente in streaming, si va da sindacalisti, un sindacalista della CISL, presidente Confartigianato, quello della Coldiretti, del Veneto, il presidente dell'aeroporto di Verona, di Verona Fiere, di Conf Cooperative, di Cattolica Assicurazioni e anche altri. E praticamente erano questo pubblico, questa conferenza in streaming è stata fatta fra i firmatari della Carta dei Valori. Cos'è la Carta dei Valori? È un documento che è stato firmato il 25 novembre scorso da dirigenti di enti, categorie, istituzioni, sindacati, cooperative, al termine del nono Festival della Dottrina Sociale svoltosi a Verona al Cattolica Center, ideato come la carta stessa da Monsignor Adriano Vincenzi, quindi un'iniziativa voluta dalla diocesi, praticamente, comunque a conferma di quanto i preti, comunque anche in una città come Verona, nel Veneto bianco, ex democristiano, comunque contino non poco. E questa riunione voleva essere un primo momento, a quanto pare, per discutere la ripartenza economica. La ricetta qual è? È più o meno la solita di ogni volta, nel senso che dicono: c'è un problema col turismo, il turismo appunto farà fatica a ripartire, servono finanziamenti, quindi dobbiamo far ripartire altre cose, valorizzare le infrastrutture come la fiera, l'aeroporto, l'interporto quando avanti Europa, quindi l'area logistica, autostrade A4 e A22, ferrovie e il progetto dei treni TAV, che ritorna quindi appunto come volano per far ripartire l'economia. Poi anche qui è tutto ovviamente da abbastanza a prendere con le pinze anche quanto viene detto, perché anche a livello economico poi, diciamo, per esempio il TAV, solitamente i lavori vengono fatti da grosse imprese, quindi sul territorio le ricadute economiche, se proprio vogliamo parlare di ricadute economiche, chissà quali saranno. Ci saranno le ricadute ambientali in termini comunque, ad esempio, di risorse idriche, perché nella zona, diciamo, dell'ovest veronese si sa anche che proprio metterebbe a rischio alcune falde acquifere, comunque l'approvvigionamento anche della stessa agricoltura. Quindi poi si parla nell'articolo di far ripartire l'agricoltura e dici: beh, facciamo ripartire l'agricoltura cosa? Col TAV che tira via le risorse idriche? Ovviamente questo non viene detto. L'università vuole crescere con nuove facoltà di agraria e di ingegneria robotica. E anche questo, appunto, si parla adesso tanto di automatizzazione, comunque 5G piuttosto che altre tecnologie che sono state un po' spinte su anche con la crisi del Covid-19. L'università corre dietro a questa cosa e vuole fare ingegneria robotica. Rispunta anche qua della serie Chi non muore si rivede, dopo il TAV, il discorso della riqualificazione di Veronetta. C'è proprio un passaggio che dice: lo sviluppo partirà dalla riqualificazione, lo sviluppo dell'università, dalla riqualificazione di Veronetta con il campus, dall'aumento di alloggi per studenti, ma anche dall'apporto degli industriali necessario per sostenere l'università pubblica, che da sola non ha risorse sufficienti per crescere. Anche qua appunto i privati che entrano nell'università per fare i loro interessi, che di fatto poi l'università gli interessi dei privati li fa da tempo, ma c'è una più stretta sinergia che sicuramente non andrà a beneficio, diciamo, della popolazione genericamente intesa. Si parla della Fondazione Arena, che si lamenta ancora il discorso del 1000 posti al massimo, che sono troppo pochi, si vuole più posti per fare più soldi. E un dato che è interessante comunque, che viene riportato, è che secondo questi notabili appunto riuniti in convegno in streaming, la perdita di posti di lavoro a Verona
sarebbe 15.000 posti di lavoro dipendenti fra Verona e provincia che sono andati in fumo, diciamo, con questa crisi qua. Non si capisce da dove è preso il dato, se sia una stima riferita ai mesi, al mese passato, o una previsione, però comunque 15.000 persone, diciamo, senza lavoro non è che siano neanche così poche.
No.
E questo, insomma, quello che viene fuori, diciamo, ecco, la ripartenza del peggio, appunto, della latrina della veronosità e del di quella veronosità che poi ha fatto serve solo a coprire degli interessi, perché qua parliamo di interessi, guardiamo chi c'è al tavolo. E beh, abbiamo il sindaco, abbiamo il rettore dell'università, abbiamo il presidente di Confcommercio e tutti poi anche i centri economici un po' della città, della provincia. Quindi appunto alla fine sono sempre quelli, le carte in tavola sono molto chiare, vedremo un po' cosa succederà. Una piccola postilla, una cosa che comunque è un po' ripartita, sembrerebbe minimamente, però è anche un po' diciamo il tentativo di chi invece questa cosa non si rassegna magari a subire tutto quanto. E sono stati dei primi presidi in piazza, una protesta degli ambulanti di Piazza Erbe e una protesta anche dei lavoratori dello spettacolo davanti all'INPS. Questi sono stati due primi segnali che comunque anche non c'è solo quello che c'è scritto sul giornale, c'è anche qualcos'altro comunque in ballo. E mascherine, lo avevamo detto ancora puntate fa, sono ormai la parola d'ordine, il leitmotiv che ci accompagna per tutta la stagione di Benvenuti tra i rifiuti. La raccolta fondi, un'idea del consigliere Baciga, un imprenditore le ha finanziate mascherine per aiutare i poveri, non hanno i soldi per mangiare, che mangino le mascherine, sembrerebbe un po' questa la massima del consigliere Baciga, che ricordiamo è esponente di Battiti e legato a Fortezza Europa, quindi è un gruppo nazista. L'articolo è della sempiterna e evitiamo altri aggettivi, Alessandra Vaccari,
che scrive metà arena ogni volta da sola,
con un braccio legato dietro la schiena, fra l'altro, sembrerebbe, secondo fonti note, o con i piedi, come dice qualcuno,
senza mani, dicono.
Senza mani. Sono bianche o blu e fanno bene. Sono le mascherine solidali nate dall'idea di un consigliere comunale, realizzate grazie alla donazione di un imprenditore. Sono in vendita alcuni locali, tabaccherie e farmacie, con cui una donazione di 5 euro. Tra l'altro, 5 euro a mascherina. Vabbè, che sono lavabili, però non è neanche così poco.
Ma cosa fai? Devi andare nella tabaccheria a chiedere: scusa, vorrei. Avete le mascherine quelle per i poveri? Abbiamo quelle da 2 euro. No, io voglio quelle da 5.
Perché sono povero.
Per i poveri. Poi te lo spiega in realtà, perché il punto non è che la mascherina è per i poveri. Poveri, cazzi loro, come si mettono, come si coprono, come si proteggono dal virus. Il discorso è: con i 5 euro il comune dà soldi alle famiglie indigenti.
Quindi il comune, una raccolta.
Il comune, invece di mettere dei soldi propri, cioè, che poi non sono propri, sono quelli raccolti tramite le tasse, che magari, visto che comunque c'è una tassazione progressiva, vanno anche a pesare un po' anche su chi più soldi ne ha, solitamente, almeno questo dovrebbe essere un po' la logica di fondo. Dice: date 5 euro tutti quanti voi, nome della veronesità, perché comunque sono mascherine con lo stemma di Verona, e c'è scritto anche Verona sopra, giusto per chi non lo capisse, dice no, è la Svezia, no. Verona, e questi soldi appunto vanno a finanziare.
Magari a Parma.
Magari a Parma, no, è proprio Verona. E c'è infatti l'assessore ai servizi sociali Stefano Bertacco, dice: proprio per far fronte all'emergenza del mancato introito di molte famiglie, nel capitolo di bilancio riguardante le famiglie bisognose possono essere inseriti altri soldi. Chi ha accettato di vendere lo fa senza guadagnare un euro, soltanto per aiutare chi ha bisogno. Tengono a puntualizzare. Vabbè, comunque anche una mascherina, come al solito, copre tante cose, non copre solo la faccia, copre anche un po' le mancanze, diciamo, del comune, che ricordiamolo, fra l'altro, è quello che poi sgombera un po' di famiglie da case occupate, perché sono state sgomberate altri, anche il Forte Procolo, sul giornale c'è scritto anche questa cosa, è stato un altro sgombero di chi alloggiava in quella struttura abbandonata. Lo stesso comune che sgombra, che manda fuori la gente per strada, poi dice: beh, date 5 euro per i poveri che gli diamo qualche soldo, insomma.
E la nostra Alessandra Vaccari non ne aveva abbastanza di articoli sulle mascherine e ha pensato bene ieri, lunedì, di scriverne un altro a tutta pagina, gigantesco, che dice così: quando le mascherine sono fashion, colorate, spiritose, ma sempre protettive, si hanno scritto un po' a cazzo qua, ormai fanno parte del nostro outfit, a seconda dell'abito e dell'umore del giorno. E varrebbe quasi la pena leggere l'inizio di questo, perché dice: protetti sì, ma con classe, un briciolo di raffinatezza e anche di fantasia.
Se il nuovo...
E che diamine! Se il nuovo accessorio a cui ci siamo dovuti abituare in fretta è destinato ad accompagnarci nel prossimo periodo, perché non indossare qualcosa che non impreziosisca... che impreziosisca il nostro abbigliamento e sia anche in pandan con il nostro outfit.
Voglio la mascherina di Gucci.
In pandan con la cravatta, tipo.
Eh sì. Ancora in città non abbiamo visto la mascherina balzata da una piattaforma social all'altra. Ah, quella con il buco per la cannuccia da cui sorseggiare un calice di vino o uno spritz.
Pensavo che dicesse la mascherina con Benito Mussolini.
No, quella ce l'ha, se tu gli scrivi in privato te la manda. E invece per l'arena scrive quello che noi abbiamo detto per cazzeggiare prima, cioè il buco per la cannuccia da cui bere lo spritz in Piazza Erbe. Ma di mascherine graziose e in armonia con l'abbigliamento ce ne sono tante. E poi qua fa una lista di nomi di gente che vende le mascherine che a noi non interessano.
Che da profano, però, se c'ha il buco per la cannuccia fa passare qualsiasi cosa, quindi non serve a nulla.
Sì, no, perché c'è la cannuccia va dentro il drink, tu bevi direttamente lì.
Devi continuare a bere, però, sì. Perché se poi togli la cannuccia passano i batteri.
Tu arrivi lì alle 8:30, cominci a bere. Continui di filato dritto senza mai fermarti.
Se no c'è una mascherina da metterti finché arrivi al bar, poi quando arrivi al bar fai il cambio mascherina, ti metti quella con
i reparti di animazione si riempiono, ma di gente in coma etilico praticamente per questo.
Esatto.
Stai stringendo in nulla una culla di miseria, un infetto nella folla, insetto nada insisto, tutto il resto è noia. Sbrigati a sparare, ad armare la tua gioia. Nitro, grinder, a.k.a. l'estrigo, lessico dannato. Imparato al classico per risputarlo in faccia. L'elite in doppio petto, con la puzza sotto al naso, perché il corpo putrefatto. C'ho la scorza dura, puoi provare anche a colpirmi, a fermarmi. È rabbia pura che vi lascia inermi. Abituato a schiaffi al cuore, morsi di tarantola. La vita mia spiandola, ti sembrerà ben candida. Mi ruota sino giugulare aperta, una mara scoperta. A morte la tua scorta se la strada si rivolta. Giornata giù il serri, onora chi diserta.
Onora chi diserta.
Eccolo, serpe in seno, calcio, studio e molotov. Carica lo stereo, altri Robocop. Non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo jackpot. Eccolo, serpe in seno, calcio, studio e molotov. Carica lo stereo, altri Robocop. Non tratto con l'impero e faccio volentieri a meno del tuo jackpot. Fuori come squali, me ne frego del tuo jackpot. Ormai antisociali, tu sul social network. Fuori dal contesto di cocco ed escort. Finti narcos, import export. Esco, compra con Mastercard felicità di plastica. Qui chi mangia merda, guarda come mastica. Roma in prima pagina, infama e poi si vende. Silente, dorme negavo dentro le banche. Apre le danze con gli occhi rossi e pisti. Le vostre morti bianche, i soliti due spicci. Tu campi cent'anni perché tanto non t'empicci. Il mondo corre troppo, piazza griche sui tralicci. Roma grigio fumo che non vede mai la nebbia. L'odio per le guardie, per le gabbie di Rebibbia. Colpi con la tibia, dalle casse rime grasse. Serve in seno, sai non suono per le masse. Stacce, la PS mi controlla. Io mi perdo nella folla. Giri con la gangman, io c'ho una colonna. Urla e si dimena come una strega eretica. E salta come dita di Sindona su una lettera.
Chi non ha voglia di fare due passi dentro le mura dopo essere rimasto a casa così a lungo? Allora si sappia che dalla fiera occorre camminare solo tre quarti d'ora per arrivare fino a Piazza Erbe, mentre per raggiungere Castel San Pietro dalla Bra si impiegano 34 minuti a piedi.
Cronometrati!
Chi lo dice? Eh sì, lo dice il pedometro messo a punto dalla polizia local, scrive Laura Perrina, la polizia local, sulla base della velocità a passo d'uomo di 5 km orari.
Brutto pedometro.
quella per capirsi che si fa camminando normalmente, per esempio quando ci si sposta dalla fermata dell'autobus a casa senza borse, senza della spesa né altri impedimenti. E di cosa stiamo parlando? Di questo sembrerebbe un PDF che si può trovare su www.poliziamunicipale.comune.verona.it messo a punto da lui, che ormai è il nostro papà del gnocco di tutto l'anno, cioè Luigi Altamura, il capo della polizia locale, il comandante della polizia
Luigi
locale.
Pedometro Altamura.
Sì, no, appunto, che ha fatto tutta questa mappa sui tempi di percorrenza a piedi dei punti, diciamo, strategici o turisticamente di valore del centro di Verona. Ma è stato proprio lui, si legge qua, lui stesso, cronometro alla mano, ha ricostruito parte della planimetria prendendo spunto, racconta, da altri paesi dove sono stato e dove mi è capitato di ricevere all'ufficio del turismo delle mappe che indicano i minuti di percorrenza a piedi. Qui da noi, se passiamo da Castel San Pietro al punto più basso del centro, che può essere la tomba di Giulietta, in due ore di cammino si vedono monumenti, chiese e altre bellezze uniche al mondo. E vabbè, diciamo un po' questa cosa è a scopo turistico, per, diciamo, ottimizzare il tempo dei turisti o per fargli rendere conto di quanto ci vuole andare da una parte all'altra mentre visitano la città. Ma per promuovere, dicono, anche la mobilità sostenibile, ma con l'inizio della fase 2 può diventare un'opportunità di cambiamento sul fronte degli spostamenti, da una parte perché i mezzi di trasporto pubblico hanno accessi contingentati e possono soddisfare solo una parte della domanda, dunque l'indicazione generale è quella di incentivare il movimento a piedi e in bicicletta per coprire tragitti urbani a corto e medio raggio, così da ridurre la congestione stradale. E quindi, capito, cioè, se uno diceva prendo la macchina per andare in Veronetta, dico no, aspetta che prendo fuori la mappa di Altamura e dico
e ora so quanto ci metto,
adesso so quanto ci metto, perché Altamura cronometro alla mano. E così, e vabbè, dall'altra lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, scrive Laura Perina, perché il cuore della città, ancora orfano delle grandi comitive di viaggiatori in attesa della riapertura delle frontiere annunciata per i primi di giugno, si sta ripopolando di veronesi nel ruolo insolito di turisti
che secondo questo articolo non sono nemmeno la distanza fra una piazza, esatto, e l'altra, praticamente.
Esatto.
Va tutto in piazza Erbe, se ferma lì.
Eh sì, ritorna i turisti a casa propria, i turisti del proprio quartiere.
Turisti a casa nostra, come diceva un cittadino, un primo cittadino.
Sì, infatti, diciamo, un prima primo cittadino.
Interessante come da padroni a casa nostra si è passati a turisti a casa nostra per puro opportunismo del momento, diciamo.
Torniamo sulle mascherine, e ce ne parla viene dal posta della Olga, e per dire, si parla di mascherine, ma cosa ci succede con queste, quando andiamo in giro con queste mascherine, cosa succede? E allora ci scrive: mascherati e anonimi senza più il sorriso. Incontro una veciotta mascherata come me, scrive Olga, e mi fa: me sbaglio, sito la Olga? Te che indovinale, rispondo. E dite sì la Teresina? No, sono l'Amelia, mi dice. Porta pazienza, mi scuso, ma con la mascherina siamo tutti stessi. E il megino, e dice che lei è uno strumento comunista. Mi non me intendo de politica, mi fa l'Amelia. Ma con la mascherina sparagno sul farda, me trucco solo gli occhi e me fraco in testa una baretta perché non si veda che sono tutta sgrandenà. Pensa che la parrucchiera l'ha mandato appuntamento a luglio, perché l'è piena de prenotazioni. Solo il sindaco l'è sta fortunà perché la catta subito.
Effettivamente è vero.
È successo.
Sì, abbiamo visto la foto di Sborina.
Sì, com'è possibile?
Dal barbiere.
Si diceva che per dare, insomma, un gesto simbolico, no? Allora si è tagliato i capelli dal barbiere. Gli rispondo che il sindaco ha voluto dare l'esempio, come ha dichiarato lui stesso. Come primo cittadino si è tagliato la lana prima degli altri e questo gli ha fatto onore. Dopo essermi congedata dall'Amelia, incontro la Nora. Ciao Nora, finalmente se si vede. Sono l'Ernesta, mi risponde. E ti ci sito. Sono la Olga, le dico. Avrei detto che te sì la Giacinta.
Pensavo alla Teresina.
Insomma, la mascherina, nascondendoci bocca e naso, ci rende anonimi e riconoscibili, brutti o belli, o né brutti né belli, ci rende tutti uguali, ci toglie quasi qualsiasi espressione, compresa la più importante, il sorriso. Ho letto sull'Arena che in un bar di Bolzano le cameriere indossano una visiera trasparente per poter sorridere. Il mio Gino mi ha detto che, dovendo tutti portare la mascherina, i banchieri e i gioiellieri non possono più distinguere i banditi dagli onesti.
E la sparano a tutti.
Eh sì. E infatti dice, e che addirittura qualche onesto potrebbe decidere di improvvisarsi rapinatore. Ma cosa disito, Gino? Non te gavarei mia in mente de... Gli ho chiesto. Mi no, mi ha risposto. Ma il Ciro del baretto la butta l'idea.
Caso, secondo me. Non Umberto. Ciro.
Ciro, Ciro. E che sta ciadito come il Tegolina. Il cavaliere come il Tegolina e il cavalier Marandela, che se poderia provare anche il cavalier Marandela ci lavaria mai dito. E mi pare il più deciso, mi ha risposto il Gino. A proposito di rapinatori, c'è da registrare una nota dell'asso banditi, scrive la Olga, che con una lettera a Conte Zaia protesta perché l'uso generalizzato del travisamento li rende uguali a tutti gli altri e chiede che all'ingresso di banche e negozi gli onesti siano esentati dall'obbligo della mascherina.
E l'ultimo sembrava un po' l'ultimo pezzo, una barzelletta del Topolino.
Eh sì.
E invece
ma l'Arena.
Ma non c'è solo chi si mette a parlare di rapine al bar, c'è anche chi le rapine le fa o viene accusato di averle fatte, e questa, diciamo, posizione fra onesti e malviventi ritorna poi in un altro articolo dell'Arena, sempre del 23 maggio, rapina con capo del direttore, fermati Sant'Ambrogio, di Valpolicella. Il colpo è avvenuto mercoledì al Famile di Corte Ronchi. Le ricerche dei magrebini, ovviamente viene specificato sempre la nazionalità quando non è italiana, sono durate un'ora. Sono stati processati per direttissima e liberati, che anche qua ovviamente il solito solito punto un po' fazioso, appunto questo processati per direttissima e liberati fa pensare alla giustizia che non procede, almeno per il lettore medio dell'Arena. In realtà
invece la processo arriverà.
Sì, sono stati messi con delle misure cautelari, con l'obbligo di firma, quindi appunto. Vabbè,
scusa, al supermercato c'è, cioè, un furto o è stata proprio una rapina?
Allora, qui sembrerebbe, il racconto è un po' prolisso, tagliamo ovviamente un po' perché anche non è particolarmente interessante, purtroppo, a parte l'esito appunto brutto che ha avuto, cioè l'arresto. Questi sarebbero entrati, sono stati attenzionati dal direttore che fondamentalmente ha visto dei tizi stranieri, ha detto aspetta che li guardo, magari vestiti un po' male,
li attenziono,
ha detto guardiamo cosa fanno questi qua, e avrebbero, se questa è l'accusa, messo delle cose dentro lo zaino e poi alla cassa hanno passato solo un prodotto e avevano lo zaino fra i piedi, sono usciti con lo zaino fra i piedi. Questa appunto è la modalità,
il furtarello, quindi
però l'accusa, dicono, puntano molto su questo, che si tratta di 400 euro di spesa, che poi visto come costano le cose in questo periodo e quanti sono anche stati gli aumenti dei prezzi fatti da quei ladri dei supermercati, però, che mettono i prezzi, beh, ma 400 euro non ci vuole poi così gran tanto alla fine per farli. E niente, praticamente sono stati inseguiti da prima il direttore ha cercato di fermarli, però li sarebbero riusciti ad atterrarlo, sono scappati, sono stati inseguiti anche da un cliente. Sono arrivate le pattuglie dei carabinieri che alla fine li hanno trovati in due posti diversi perché si erano separati, e appunto poi c'è stato questo processo per direttissima e ci sarà un processo più avanti. Da leggere, perché merita un po' di più, le parole del direttore, che qui viene presentato come la vittima dell'aggressione, cioè è quello che li ha fermati e li ha fatti arrestare, invece è la vittima dell'aggressione, appunto è subito dalla parte del torto, è quello che ha subito. Il mio istinto mi diceva che dovevo bloccarli, se lo rifarei, ma sa, ho seguito il mio istinto che mi ha detto di fermare i due malviventi. Si capisce subito che il direttore del supermarket non ha nessuna voglia di passare per eroe e ancor meno voglia di parlare né di dire il suo nome, perché appunto forse un po' di timore a dire il proprio nome dopo questa azione ce l'ha. Eppure mercoledì sera ha dimostrato una bella dose di coraggio, opponendosi ai due sconosciuti che aveva appena visto rubare nel supermarket. Pochi minuti dopo si è trasformato in un testimone, riconoscendo gli aggressori, facendo così chiudere il cerchio delle indagini dei carabinieri di Caprino. E poi gli domanda: come ha fatto ad accorgersi che i due stavano trafficando tra gli scaffali? Ci sono delle tecniche per capire
se uno sta rubando. E quali sono queste tecniche avanzatissime per capire se uno sta rubando? Ma basta guardare quando prelevano la merce, se in quel momento si guardano intorno con fare sospetto. Quindi se uno si gira attorno un po' così a guardare, se uno lo guarda e tu lo stai guardando, capisci che sta rubando.
Che, scusate, questa è la prima regola, nel senso, non marcare da uno sospetto, perché sennò, cioè, quelli sono quelli che si fanno sgamare, appunto, purtroppo.
E i due giovani facevano così, come tutti quelli che rubano, dice. Li ha seguiti attraverso la telecamera,
come tutti quelli che becca. Perché quelli che non si guardano in giro sospetto, non si... forse non li...
Ma al di là di questo appunto meriti o demeriti del direttore, diciamo, prosegue poi l'intervista. Li ha seguiti attraverso la telecamera o li stava seguendo? No, mi dispiace, a questa domanda non rispondo, non vuole svelare i suoi segreti, i trucchi del mestiere. Poi
è
dice,
uno dell'antica.
Sì, è un segreto, sì, professionale, un confessore, un po' come i preti. I due hanno infilato la merce negli zaini, si sono diretti verso la cassa e hanno fatto passare la delle furtive sotto il registratore, trascinandola con i piedi. E in quel momento ha deciso di intervenire. Ho fatto il mio meglio, mi sono piazzato davanti all'uscita. Non ho avuto paura. Dopo pensi a tutta una serie di conseguenze che sarebbero potute accadere. Quali? Se uno dei due avesse avuto un coltello, avrei avuto guai ben peggiori. E dici, con la regola dei se mio nonno fosse avesse avuto le rude, sarebbe stata una carriola più o meno. Questa, insomma, hai detto, se avesse avuto una K47 poteva finire in strage. Sì, ma non ce l'aveva, non hanno fatto nulla a parte fargli questa specie di mossa di arti marziali, che infatti gli chiede. E invece le hanno fatto una mossa di judo. Non so cosa fosse, dice il direttore. Mi hanno fatto cadere a terra. Non ho capito bene cosa è successo, ma mi hanno buttato a terra. Si è fatto male, è andato in ospedale. Non sono andato in ospedale, ma scusi, devo lavorare. Finisce così questa intervista a, appunto, il direttore eroe del supermercato di Sant'Ambrogio. Grandi ritorni! Abbiamo appena avuto un prestito da una nota emittente torinese.
Acquisterai un abito per i tuoi bimbi, pensa a noi. Un bonifico per la moglie del poliziotto ucciso in servizio a Napoli. Articolo di Alessandra Vaccari, che comincia così, rompendo i muri, creando ponti in un antagonismo che va avanti da decenni. Da Verona a Napoli, alla faccia del noto antagonismo tra le due città, le emozioni superano le distanze, il dolore unisce. Così un gruppo di amici che hanno interessi e sentimenti comuni, saremmo curiosi di sapere quali, oltre la polizia, e decide di fare una raccolta di soldi con questa associazione da dare a la vedova di Pasquale Apicella, poliziotto napoletano ammazzato l'anno scorso, il 27 aprile scorso, in servizio. Scrivono una lettera, accompagna una lettera: cara Giuliana, mi permetto di iniziare con questo tono confidenziale, come fossi un'amica, una parente. E vabbè. E poi cosa dicono? Dicono: vogliamo darti un piccolo aiuto economico, no, 2000 euro, diciamolo, perché e questo è il capo di un'azienda, comunque 2000 euro si può fare beneficenza, sono anche pochi. Vogliamo darti un piccolo aiuto economico, non servirà di sicuro a lenire il dolore così enorme, ma almeno quando ai tuoi piccoli angeli regalerai un giocattolo, uno zainetto, un vestitino, potrai dire che arrivano da alcuni amici di papà di Verona. E sottolineiamo come si chiama questo gruppo. Si chiama Forza e Onore, di Gianni Cipriani, imprenditore di San Giovanni del Patoto. Forza e Onore è un nome che, diciamo, che lascia spazio a molte interpretazioni, anzi a poche interpretazioni, sì, direi, molto poche ideologica. Interpretazione. E conclude l'articolo con quest'anda poetica, la buona Alessandra Vaccari, che ha pensato alla leggenda del colibrì, dice Gianni. Mentre la giungla va a fuoco e tutti scappano, il piccolo colibrì va verso le fiamme. Un leone gli chiede perché va verso il fuoco e lui risponde che va a spegnerlo con l'acqua nel suo becco. Il leone lo sbeffeggia, ma l'uccellino gli risponde: io ho fatto la mia parte, e tu?
Senza esprimersi in ulteriori commenti sull'articolo appena letto, passiamo alla natura. Alberi, avevamo letto 3-4 puntate fa, quando il lockdown era più duro, questo articolo che diceva che erano stati fatti dei lavori all'argine di Parona, dove c'era una foto che è la stessa foto che c'è in questo articolo, e noi già sospettavamo dalla foto, ma che lavori sono stati fatti se non tagliare un quintali e quintali di alberi? E qua è arrivata un po' la conferma che effettivamente non è stato fatto nessun lavoro, ma sono solamente stati tagliati alberi, perché qua dice l'articolo: le associazioni a Parona danno grave all'ecosistema. E il taglio degli alberi e la pulizia dell'alzaia su Lungarice a Tiraglio sono un danno per l'habitat di molte specie vegetali e animali. E si sta parlando del tratto dell'Adige, compreso tra Ponte Catena e Parona. E qua le associazioni dicono: un impoverimento delle sponde con rischio di erosioni delle rive e perdita della fertilità. Le rive sono un anello di unione tra l'ambiente acquatico e quello terrestre, agiscono come zona filtro, vabbè, per le polveri, condizionano favorevolmente il microclima, proteggono dal vento, mettono in mobilità, creano nicchie ecologiche e favoriscono la varietà della fauna fluviale, aumentando le disponibilità alimentari, vabbè, e quindi ci sono, dicono, fino a 200 specie animali diverse che fanno lì i loro nidi e lì si procacciano il cibo. È stato fatto un taglio a zero, appunto, di cipi arbusti, che oltre agli animali sicuramente non fa bene, per quanto magari non sono un esperto, non fa neanche bene alle piene dell'Adige, se possibile. Sono 185 specie di alberi, in più ci dicono qua che anche delle piante considerate a rischio estinzione, come un'orchidea molto rara, e vabbè, lo ritaglia tutto sempre.
Comunque, non solo lì, ma mi sembra che anche in Viale Piave, zona stazione, così stiano facendo un...
Non ho approfittato anche appunto durante la quarantena, un po' a caso, come qua, che non sembra non esserci motivazione, un po' magari la motivazione a volte può essere quella del filobus, l'importantissimo, utilissimo filobus, che comporta anche quello tanti tagli di alberi.
E insomma, non c'è attenzione per l'ambiente, non c'è attenzione per la nostra madre terra, solo addirittura i più piccoli, quelli più attenti, ci ricordiamo tutti Greta Thunberg, e se lo ricorda anche l'Arena, che ha l'eterno problema di riempire le pagine, quindi dice: allora abbiamo una pagina da riempire, cosa facciamo? Mettiamoci una bella foto giga di Greta Thunberg e la foto di una bambina di Pescantina che ha fatto un'altra cosa che non c'entra nulla, ma siccome è una bambina, allora facciamo un accostamento, e nasce così l'articolo Phoebe, la Greta di casa nostra. La storia: 14 anni di Pescantina è stata a Marcellise. Dici: già questa è una notizia, che qualcuno di Pescantina va a Marcellise. No, la notizia non è questa, è che è rimasta conquistata e ha lanciato un SOS sulla piattaforma change.org, perché si è innamorata di cosa? Di casa del Villa Girasole, che è una casa girevole, una struttura che è stata progettata in modo da poter ruotare su di sé, di seguire almeno una parte della struttura può seguire il moto del sole, quindi...
Ma un motore?
Non è molto spiegato.
È un motore che alimenta...
Sarà un motore alimentato con l'energia green.
In realtà sembra no, però diciamo che il discorso è che questa villa è abbandonata da un po' di tempo perché è al centro di un contenzioso e è in rovina. La bambina, fra l'altro, l'ha vista, tu dici, quando è che l'ha vista? È una cosa che gli piace da mesi, da anni addirittura, fin quando era ancora più piccola. No, l'ha vista, finito il lockdown, quindi qualche settimana fa,
e si è innamorata.
Ha detto, devo fare qualcosa per questa cosa, e ha promosso una petizione online. I genitori sono fierissimi, diciamo non c'è nessun, assolutamente nessun parallelismo con Greta Thunberg, a parte il fatto che è una bambina piccola che fa qualcosa che non compete,
è biondo,
i capelli, infatti la Rena che ci tiene tanto a questo parallelismo, mette le due foto vicine,
dice sì, sono uguali, sono due bambine, vabbè, grazie,
questo stesso colore dei capelli.
Vabbè, però bello, saltiamo subito al finale. Purtroppo i sogni a volte sbattono contro realtà poco romantiche, come è successo a Villa Girasole, perché la fondazione Il Girasole, Angelo e Lina Invernizzi, proprietaria dell'immobile e del parco, che l'ultima titolare, Lidia Invernizzi, affidò alla Fondazione Cari Verona, deve fare i conti in tribunale per un contratto di vendita dei terreni agricoli e dell'annessa Corte Lavelle, con una servitù di passo attraverso il parco contestato dal punto di vista giuridico del Consiglio di Amministrazione. Dice, cosa abbiamo capito da questo? Nulla, in realtà è molto confusa, di là che l'abbia letto veloce, perché appunto sono tutte una serie di termini buttati lì, messi assieme, non si capisce qual è il contenzioso vero e proprio. Diciamo, ecco, ci sono dei contenziosi e è di proprietà di chi? Di Cari Verona, quindi di un ente comunque finanziario che di soldi ne ha e che preferisce lasciarlo abbandonato, come chissà quanti altri edifici che vengono lasciati così. Magari un giorno la piccola Phoebe con i suoi amici dirà, occupiamoci, ci prendiamo l'edificio, ci facciamo qualcosa,
anche se non è girevole, ce lo prendiamo lo stesso. Comunque secondo me l'idea della casa girevole gli è venuta perché si chiama Villa Girasole. Comunque vabbè, andiamo, parliamo di galline ora e quindi di uova e in particolare di Federica Bin, che era affascinata dalle uova colorate. Mi affascinavano quelle sempre più utilizzate da grandi chef, pasticceri e gelatieri, e volevo usarle anch'io, ma poi col passaparola sono arrivate tante richieste. In pratica, dice lei, questa signora ha fatto una vita passata a vendere generi alimentari nella bottega di famiglia, poi, quasi per scherzo, dicono, ha avviato poco meno di 2 anni fa un'azienda agricola biologica, quella di Lazise, una sorta di start-up, perché start-up? Cioè, vabbè, chiamarle così. E niente, un tranquillo approdo lo definisce questa signora, e produce 700 uova al giorno grazie alle sue galline e delle uova colorate, eccezionali per bellezza e bontà, prodotte come una volta a terra, con una selezione certosina delle razze produttive. E agli esordi produceva 10 uova, ora ne fa 6-700 di vari colori, e questo è possibile grazie alle varie razze di galline che ha. E infatti qua dice, hanno la livornese bianca, la livornese rossa, l'australop che proviene dall'Australia con le uova marrone chiaro, mentre le uova verdi sono della huracana, di origine andina cilena, poi c'è la razza Oliver Egger, ibrida tra una marans e una duna huracana, che depone uova verde oliva, e la marans è caratterizzata dal colore brunastro, mentre la New Hampshire, ovviamente statunitense, ovviamente produce uova rossicce. Infine il livornese, ovviamente rosse anche quelle,
non sia mai ovviamente.
E niente, è stato quasi un gioco, dice, all'inizio quando ho iniziato ad allevare le galline qui in località tende di colà, perché ero stata catturata dal pensiero delle uova superiori, le chiama, sempre più utilizzate da grandi chef, pasticceri e gelatieri. Appunto, io volevo avere queste uova per un mio diletto gastronomico. Ma poi c'è stato il passaparola e il gioco è diventato un vero e proprio business, così, senza...
quando ha visto i soldi ha detto, va bene, no, mi diverte, però anche i soldi non sono brutti.
Si è ritrovata da un notaio a aprire un'azienda senza rendersene conto.
E anche i soldi sono di colori diversi, sono quelli marroni, ci sono quelli verdi,
esatto. Verde oliva.
Quindi è proprio un gioco che le piace. E oggi il compratore che spende dai 5,80 euro ai 7 per una confezione di uova, anche se belle e colorate, ti emargina immediatamente se non gli offri un prodotto di qualità, questo dice. Quindi loro sono virtuosi e lavorano con amore, cercando in primo luogo la qualità. Giusto, e niente, finisce così.
Speriamo che per un attimo non entriamo in cantine coloranti. E siamo arrivati in conclusione a un ultimo articolo del Corriere della Sera. Chiudiamo col Corriere della Sera del 25 maggio.
Chiudiamo in bellezza.
Per rigenerarmi sono tornato sul luogo del misfatto con la mia mascella mezza distrutta. È il mio modo per superare il trauma. Chi è che sta parlando? Il Peter Pan contro gli spacciatori, Vittorio Brumotti.
No, è tornato.
È tornato e se ne è pigliato un fracasso anche questo giro, per fortuna. Ha già vissuto un centinaio di volte quello che gli è capitato l'altro giorno a Milano, nella super centrale Porta Venezia, dove stava documentando lo spaccio quotidiano.
È che anche a lui piace il gioco dei soldi colorati.
Eh sì. Vabbè, ah no, dice che mi hanno colpito al volto con il bastone, una botta fortissima, sono anche svenuto qualche secondo.
Che poi era il bastone della sua GoPro, dice nell'articolo, quindi in realtà non
il
è che era...
Il bastone della mia GoPro.
Quindi era lui con le armi contundenti in giro.
Si picchia da solo. Perché ti picchi da solo, Vittorio? Tanti se lo chiedono. Chi glielo fa fare? Lo faccio per vocazione, come la fede per i preti, e così migliora tanto la sua situazione. Io porto la mediaticità, la telecamera come la penna fa paura a tutti e continua a buttarsi sempre più giù. E poi non è abbastanza e vuole parlare ancora perché non ha capito di dover stare zitto. La vocazione quando è arrivata? Mio papà è un ex carabiniere, mio zio era un generale di carabinieri.
Si spiega un po' di cose, si spiegano.
E piano piano viene fuori.
Ero svelato.
Molti pensano sia un esaltato o un incosciente.
Ma è solamente
uno supereroe, specie di sbirro.
Però gli dice che anche se non andassi in onda su Canale 5 per Striscia la Notizia e non prendessi un fracasso di soldi, lo farei lo stesso, perché non lo faccio per apparire e non lo faccio nemmeno per i soldi. Ti crediamo. E quando prendo le mazzate, la prima cosa a cui penso sono i miei cari. Va bene.
Nel senso che prende anche lui ammazzate.
Si prendono ammazzate come segno d'affetto. La volta che ho avuto più paura, i primi colpi di pistola non si scordano mai. Successe proprio a San Basilio. Però parla sempre con un certo romanticismo delle botte. Ne sospettiamo un sottile piacere, ma non ne siamo ancora sicuri.
Ma poi dice:
aspettiamo l'intervista su gente.
Esatto, aspettiamo Lorenzetto che lo intervista.
Quello svelare. Ma il fatto è anche tanto che c'è anche tipo dice le vacanze. Che lui le vacanze le va a fare dove? In Calabria.
Lui dice così: eccolo qua. Se io vado in vacanza in Calabria, faccio tappa nel triangolo malavitoso di Platì, San Luca e Africo. A Roma vado a San Basilio. Cioè lui va in vacanza, va nel quartiere più malfamato per prendersi le botte, capito? Perché comunque in vacanza si deve divertire. E questo va a confermare la prossima intervista, secondo me. Togliermi tutto questo è come togliermi l'ossigeno. E ancora, l'abbiamo capito, Vittorio. Ho 40 anni, ho la sindrome di Peter Pan.
Forse anche un'altra sindrome.
Sono un eterno bimbo che vuole vedere che tutto va bene e prendersi un sacco di schiaffi. Ed era l'ultimo articolo e abbiamo finito la puntata.
Tutte le cose belle e fortunatamente anche come le cose brutte, è finita la puntata 58, la 59 sarà come al solito martedì dalle 5. Non ci si scappa, l'orario è quello. E saluti quindi dalla BTR Crew The Gang e
saluti
alla prossima puntata.
Ciao.
Sweeper under the carpet. Sweep it under the carpet. And make me some coffee. Make me some coffee. Put on a fake face. Put on a fake face. I wasn't dreaming.
cock was crowing.
Cock it was crowing.
Going doodle doo.
Going doodle doo.
Did I mention the cock?
Did I mention the cock?
With its snake eye.
With its snake eye.
Give me a smoke.
Give me a smoke.
Set me on fire.
Veronesità è una latrina. Scusate. Una latrina. Scusate.